La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marsella. Buonasera a tutti quanti, benvenuti alla nuova puntata della settima ossessione di mercoledì 29 novembre. Siamo arrivati alla puntata numero 10 di questa quinta stagione, come sempre l'ora di cinema su Nova Radio. Oggi siamo qui puntuali alle 17.05 in diretta dallo studio di Piazza dei Ciompi. Noi abbiamo una telefonata tra poco, iniziamo subito come abbiamo iniziato la settimana scorsa con le serie televisive, stravolgendo un po' la nostra scaletta, però vado però a salutare una ospite che tra poco parlerà del suo film, che è venuta a trovarci qua in studio, ed è Emanuela Mascherini. Buonasera Emanuela.
Ciao, buonasera a tutti.
Come stai? Benvenuta.
Bene, un po' centrifugata da questo tour promozionale, ma insomma bene.
Perfetto, perfetto. Allora, tra poco Emanuela, tu ci parlerai del film in cui ti vediamo, insomma, nei panni della protagonista, che è, si chiama Doppia Coppia. E che uscirà domani nelle sale,
sì.
Giusto, diretto da Igor Biddau, film girato tra l'altro qua in Toscana, nella splendida cornice di Vallombrosa. Poi ci racconterà anche insomma un po' il dietro le quinte, e, però appunto come detto vado a cominciare salutando l'amico Federico Vascotto. Buonasera Federico.
Ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovato gli ascoltatori.
Ben trovato anche a te, come sempre, cioè non come sempre, come è successo la scorsa settimana, iniziamo dalla fine, no? Come anche il titolo di una canzone molto attuale, di solito noi concludiamo la nostra trasmissione parlando di serie televisive. Questa volta, anche questa puntata, cominciamo appunto dalla parte serie TV per poi concentrarci sul cinema. E quest'oggi la nostra attenzione si focalizza su una serie che da qualche settimana è già uscita con i primi episodi su Disney Plus, che si intitola A Murder at the End of the World, e dietro questa serie c'è lo zampino di Britt Marling, che noi abbiamo conosciuto come una delle autrici, per me, secondo me, più interessanti degli ultimi anni, che è stato dietro a quel caso successo, non so se si può dire successo perché non è che è stata una serie che ha fatto grandi numeri, ma è stato un po' un caso, no? Che si chiamava The OA, che era o The OA per dirla all'inglese, due stagioni su Netflix. Però concentriamoci su questa, che si intitola A Murder at the End of the World, e così ci racconti insomma un po' di questa serie.
Sì, allora, come hai detto bene, è della stessa autrice di DOA, che non era stato appunto un caso di visualizzazioni, ma sicuramente di chiacchiericcio insomma intorno a sé. Io l'avevo invece profondamente, come ci siamo già detti, odiata come serie, ma è normale quando una serie fa tanto discutere, insomma, che divida. E però A Murder at the End of the World mi ha fatto fare pace con la sua autrice, perché viaggia su binari più canonici, quindi non aspettatevi un nuovo DOA se la vedrete, perché alla fine è un giallo classico da camera in cui la protagonista, che non è più Britt Marling, che è anche attrice ma non più la protagonista come The Way, ma la protagonista è Emma Corrin, che abbiamo tutti amato come giovane Diana in The Crown, che conferma la sua bravura interpretando Darby Hart, che è una detective dilettante sostanzialmente cresciuta insieme al padre, che era il coroner della contea, e quindi cresciuta a pane e cadaveri sostanzialmente, con la passione per i computer e per l'hackeraggio, quindi figlia della generazione Z e di quel insomma apporto tecnologico, che viene invitata misteriosamente da un miliardario interpretato da Clive Owen, niente meno, su un'isola dispersa in Islanda, quindi at the end of the world come dice il titolo, e lì accadrà un incidente che secondo lei incidente non è, ma è un omicidio. È una serie di eventi insomma che richiamano moltissimo i 10 piccoli indiani di Agatha Christie, la porterà a dover indagare diciamo sotto mentite spoglie, senza farsi scoprire dagli altri ospiti, che sono 7, perché è probabile che se quello non è un incidente e quello non è un omicidio, e insomma loro sono dispersi alla fine del mondo, il colpevole sia proprio uno di loro. Quindi tutto questo però serve a Brit Marlin per non fare il solito giallo classico, che comunque è tornato, insomma, ultimamente in auge tra cinema e TV, ma per fare un qualcosa che in realtà parli della nostra società, della nostra ossessione per la tecnologia e per l'intelligenza artificiale, che come sappiamo è un argomento attualissimo, no? Insomma, per lo sciopero che c'è appena stato, per tutto quello che sta succedendo in campo artistico, e per raccontarci quindi il nostro rapporto e la nostra dipendenza in un certo senso, un po' come faceva Black Mirror sostanzialmente, no? Che continua a fare Black Mirror con la tecnologia, è la nostra dipendenza con l'ossessione per questi crimini efferati che accadono ogni giorno, e le ultime, no, notizie, insomma, anche italiane, ce lo raccontano e ce lo confermano, perché la protagonista è proprio questo, l'ossessionata di true crime che hanno dato vita, no, a podcast e simili, a serie che prendono in giro questa cosa come Oliver vs. The Building. Qui è il lato più drammatico, e questa ossessione ci viene presentata come una dipendenza da cui a un certo punto bisogna cercare di guarire, perché sennò le conseguenze possono essere, diciamo, disastrose, ecco.
Conseguenze nefaste.
Il rapporto visivo, perché la fotografia glaciale che, diciamo, celebra questa Islanda alla fine del mondo, dove si trova la location dove è stata girata, è molto suggestiva.
Ok, solo per parlare adesso di come possiamo vederla, perché è una serie, se non ho capito male, che sono stati distribuiti per adesso i primi episodi, e poi si procede a un episodio a settimana, giusto?
Esatto, sono 7 in tutto, e avrà un finale, una miniserie, quindi pensata per avere un inizio, uno sviluppo, una fine. Alla fine viene rivelato chi è il colpevole, che ovviamente qui non svela.
Ecco, quindi non ci sono cliffhanger.
Come?
Non ci sono cliffhanger.
Non ci sono cliffhanger, assolutamente. Beh, no, rimarrete totalmente soddisfatti dal finale, perché comunque chiude tutto quello che c'era da chiudere, ecco, è proprio pensata, ripeto, The Way, è proprio,
okay,
ha un assist più canonico, però per gli appassionati di gialli che vogliono vedere una cosa che comunque parli, sì, dell'oggi, non sia un banale giallo, insomma, semplice, c'è pane per i vostri denti.
Perfetto, ce la segniamo e poi ti faremo sapere. Io sicuramente non me la perderò, perché di Brit Marling ho un bel ricordo con The OA. Va bene Federico, grazie anche per la rapidità, grazie mille, ci sentiamo settimana prossima, chissà se ritorneremo al nostro consueto orario, oppure se ci sentiremo alla fine, all'inizio, non si sa, ma comunque ci sentiremo.
Solo il tempo ce lo dirà.
Solo il tempo, bravo.
Ciao
Federico, grazie. Bene, allora noi torniamo in onda, anzi siamo sempre in onda, ma io manderei adesso il trailer del film Doppia Coppia, e poi appunto ne parliamo con la qui presente attrice del film, Emanuela Mascherini.
Ci sono dei momenti in cui la vita ti sembra perfetta e vuoi alzare ancora il tiro perché ti senti invincibile. Niente può andare storto. Cambiare un uomo. Ho perso il conto di tutte le volte che ho sentito dire a una donna che avrebbe voluto farlo.
Ma tu non te lo togli mai il vizio di intervenire nella vita degli altri.
Tonino dovrebbe incontrare Anna.
Ma Anna chi? La tua amica linfomane. Però volevo dirti che per il weekend, se vieni in città con noi, pago tutto io.
Ti immagini se io mi innamoro di uno e poi scopro che ha letto una trana?
Bella serata ieri, no?
Oh, alcune cose non me le ricordo.
Ah no?
Il cuore è come una serranda. Se rimane chiuso non ci entra più niente. Non hai ancora capito che lei è l'unica persona che occupa uno spazio nella tua vita?
Fernando!
Gli uomini capiscono solo le azioni dirette o pesanti.
Una mia amica stupida che mi ha fatto preoccupare.
Ho capito che sei un cretino, però non posso fare a meno di te.
Eccoci qua, allora abbiamo appena ascoltato il trailer del film Doppia Coppia, che ha anche un sottotitolo che è La fiaba della prima principessa azzurra della storia. E questo, diciamo, più che sottotitolo è il titolo completo, no? Doppia coppia, la fiaba della prima principessa azzurra della storia. Nel cast, oltre a Stefano Manca, Michele Manca, c'è anche la qui presente Emanuela Mascherini, che risaluto nuovamente, ringrazio di essere qua con noi negli studi di Nova Radio per parlare appunto del film, dove tu interpreti una guida di trekking che si chiama Fernanda, che convince un suo amico ad una, insomma, ad una esperienza di trekking nelle colline qua attorno a Firenze, diciamo così, toscane, convincendo poi anche un'altra coppia di amici ad unirsi e per vedere se poi può scaturire qualcosa, no? Questa grandi linee, la trama. Però parlaci un po' del tuo personaggio di Fernanda, come insomma, se c'hai anche delle caratteristiche, hai ritrovato delle cose in comune con questo personaggio, tra te stessa e il personaggio che hai interpretato.
Sì, me lo chiedono tutti ed è insomma chiaramente una domanda abbastanza comune, no? Ogni volta che esce un nuovo film che interpretiamo, capire dove finisce anche la persona e inizia il personaggio. Ovviamente ho messo a disposizione di Fernanda tutti i difetti e i pregi e le caratteristiche di cui disponevo e di cui aveva bisogno, e ne è uscito credo un cocktail non troppo dolce di pregi e difetti che annovera, fra cui diciamo che è un po' Miss Perfection Fernanda, o almeno si copre dietro questa armatura della perfezione, del sapere sempre tutto, di organizzare sempre tutto, di essere sempre un po' la più brava, no? E allo stesso tempo nasconde una forte vulnerabilità che non fa uscire, nascosta da questa corazza appunto. E inoltre ha anche una spiccata immaturità emotiva, come un po' tutti i personaggi di questa storia. Non sono più ventenni e sono ancora abbastanza immaturi dal punto di vista emotivo. E il fatto che si ritirano in questo spazio a contatto con la natura, come tutti noi che negli ultimi 2 anni, no, dopo, sì, il Covid, ci siamo accorti, ecco, che forse dovevamo anche un po' tornare all'essenziale, prenderci un tempo per capire chi eravamo e cosa stavamo facendo, ecco, e che la natura era una parte importante delle nostre esistenze che avevamo del tutto dimenticato, no?
E quindi c'è anche un ricongiungimento appunto con questo aspetto qua.
Beh,
tra l'essere umano e,
sì,
e natura.
Sì, c'è un tempo che si prendono, perché vabbè, Fernanda lo fa per lavoro, quindi per lei è normale, ma gli altri arrivano dalle città,
esatto,
e da parte sua c'è proprio una richiesta, no? Di prendersi un tempo affinché in qualche maniera si possono incontrare. Io dico sempre, se nel film 10 inverni di Valerio Mieli,
sì,
che ho amato tantissimo,
quello con Riondino,
è... sì, esatto, film d'autore,
esatto,
straordinario, eccetera, i protagonisti ci mettono appunto 10 inverni
anni,
per incontrarsi,
inverni, sì,
qua ci mettono 20 primavere per fermarsi un attimo e fare 2 passi insieme,
sì,
insomma.
Quindi diciamo i tempi, andando là col tempo, sono raddoppiati, tu vuoi dire, in questo senso?
Diciamo
sotto
che,
questo aspetto,
insomma, quelli della mia generazione fanno sempre più fatica, complici anche i social, ma questo per tutti,
sì,
lo è, no? Si fa sempre più fatica a dirci in presenza, usiamo questo termine abusato negli ultimi 2 anni tra,
sì,
online e in presenza, si fa sempre più fatica in presenza a dire cosa si pensa veramente, no?
Perché abbiamo come filtro, tu dici, questi dispositivi, no? In cui...
Sì, cioè nel senso arriva sempre prima di noi, anche in occasioni dolorose o gioiosissime, prima di noi arriva sempre un emoticon ed è molto comodo, no? Ed è molto,
cioè, delegare
comodo
tutte le nostre emozioni ad una faccina,
sì,
ad un emoticon.
Sì, però poi diventiamo un po' degli handicappati dal punto di vista, insomma, delle relazioni, no?
Sì.
Perché è tutto molto più complicato. Allora ci nascondiamo dietro tanti sorrisi, tanti aperitivi e tante cose di questo tipo, che però nascondono sempre di più la persona. E quindi dal punto di vista anche dell'interpretazione di questo personaggio, che voglio dire, stiamo parlando di una commedia sentimentale e di un racconto estremamente semplice, lineare, che non,
sì,
ha velleità di essere qualcos'altro, non c'è stratificazione, però il tentativo è stato quello proprio di creare un equilibrio tra la maschera che lei porta e il decadimento di questa maschera, cioè quando lei proprio non ce la fa più a tenerla su, e allora esce la vulnerabilità. E quindi questo è quel tentativo che ho cercato di fare.
So che avete girato questo film nella splendida cornice di Vallombrosa, che a parole del regista Igor Biddau può ricordare un po' che conserva ancora il fascino, dice, della Belle Époque, no? Questa location qua. Nel 2022, no? Giusto?
Settembre
2022. A distanza di un anno, appunto, arriva nelle sale da domani. Distribuito da Time Multimedia, questo film, appunto, intitolato Doppia Coppia. Ti chiedo anche quali sono i tuoi prossimi progetti futuri, dove ti potremo vedere. So che tu, appunto, ti alterni sia al teatro che al cinema, e quindi possiamo vederti dopo Doppia Coppia. Che cosa ti aspetta?
Sì, teatro in realtà sempre meno, ma per un motivo molto banale. È sempre difficile poi alla fine conciliare i tempi del cinema con quelli del teatro, no? E comunque prossimamente uscirà un'altra serie, una serie che ho fatto come coprotagonista, che si chiama Che classe, diretta da Yuri Rossi, ed è ambientato in una scuola. E poi sempre prossimamente uscirà il nuovo mio cortometraggio che ho fatto sia come attrice, autrice, regista, che è un po' la mia cifra sempre.
Sì. E tu ne hai fatti anche altri di cortometraggi.
Sì. Questo l'abbiamo prodotto col contributo del Ministero, ed è sulla violenza alle donne.
Ecco.
Che è un tema, insomma, che io tratto, ahimè, adesso è
sempre di attualità, ahimè.
Sotto i riflettori, ma che
ora più che mai, sì.
Di cui mi occupo da anni. Dal punto di vista autoriale, insomma, ho sempre lavorato sulla ricerca intorno all'identità femminile e alla valorizzazione delle differenze di genere, e in particolare questo nasceva da dei fatti anche che mi hanno coinvolta in maniera molto personale, quindi è basato assolutamente su una storia vera. Sì. E in questo lavoro tratto i segni che la violenza lascia nella mente, oltre che sul corpo, che sono però altrettanto...
Che non sono da meno.
Sono altrettanto indelebili.
Tu pensi che, proprio ricollegandoci a questo argomento di stretta attualità, non si fa tanto parlare, appunto, in questi giorni della mancanza, no, di un'educazione sentimentale nelle scuole, no, fin da ragazzi, fin da giovani, fin da studenti. Tu pensi che, con le dovute ovviamente proporzioni, ma il cinema in un certo senso possa in qualche modo influire poi sulla formazione e sulla crescita sulla sensibilità su determinati argomenti, un'educazione cinematografica volta anche al rispetto, io faccio a 360 gradi, dell'altro, ma in questo caso appunto della donna e
questo assolutamente, perché bisogna ripartire sì dall'educazione e dalla narrazione, dalle parole che usiamo, dalle storie che raccontiamo, dal tipo di personaggi che creiamo. Io insegno appunto anche cinema nelle scuole attraverso i progetti del MIUR, e ho sempre avuto una grande attenzione e sensibilità da questo punto di vista, perché fin da quando ero piccola, avendo una sensibilità spiccata su queste tematiche, appunto per questioni personali, addirittura ho una qualifica come esperta nella valorizzazione delle differenze di genere. Penso che risale insomma al paleolitico.
Sei giovanissima.
No, questo per dire che è sempre stato un tema che è per me urgente,
sì.
No? Però ecco, bisogna anche stare attenti. Il rumore che c'è in questi giorni necessario rischia di essere anche estremamente dispersivo, nel senso che poi, per via di metafora, quando tutti urlano non si capisce più niente.
Tu dici che sia un peccato no, disperdere questa mobilitazione,
sì,
che c'è stata proprio in queste ultime settimane.
C'è la necessità che tutto questo venga canalizzato in azioni ben precise e specifiche, e non basta educare nelle scuole, perché va fatto assolutamente, è una priorità. Bisogna educare le nuove generazioni, ma senza dimenticarsi le generazioni precedenti, perché i ragazzi imparano quello che vedono, non quello che gli viene raccontato. E quindi se noi a scuola, sì, ok, educhiamo, facciamo vedere, e intanto è un grande lavoro che va fatto, quello di veramente focalizzarsi su come raccontiamo, su cosa raccontiamo, sui ragazzi che formiamo, sì. Ma se poi vanno a casa e vedono in realtà ripetersi delle dinamiche che sono tossiche, purtroppo
nel rapporto
quello non...
tu dici con i genitori,
sì,
magari,
sì, ma anche il genitore che guarda, sì, la televisione, sì. E che voglio dire, esatto. Anche la televisione a livello di contenuti è infarcita di sproporzioni, no? Dal punto di vista del racconto, anche dei rapporti e del femminile. Quindi chiaramente se il ragazzo arriva a casa e sente il padre che fa dei commenti veramente, insomma, poco sensibili nei confronti di certe donne che ballano in TV, un po' succinte, ora cerco di essere più elegante possibile, e quello impara. Noi possiamo passare le ore poi a raccontargli,
sì,
a scuola che
c'è. E poi a scuola ci stanno 5 ore, diciamo la verità. Quindi poi tutto il resto della giornata, le altre 20, le passano tra la famiglia, tra altre cose.
Esatto.
Quindi il ruolo della famiglia, cioè, è importante l'educazione nella scuola, come hai detto te, ma anche il ruolo della famiglia deve essere...
E qui vanno educati anche gli adulti, nel senso
anche
che...
l'educazione, sì.
Poi sai, ci sono tante forme di violenza, per questo dico bisogna essere molto specifici. Perché c'è una violenza che è fisica, ma c'è quella sociale, c'è quella economica.
Certo.
C'è quella psicologica, mm-hmm. C'è quella proprio di potere, no? In certi ambiti è più chiara che in altri. Quindi se non si lavora veramente in maniera specifica, si fa un passo avanti e tre indietro.
Ecco. Ok, quindi noi, insomma, ti aspettiamo quando c'hai qualche altro tuo progetto pronto da presentare, ti accogliamo volentieri nei nostri studi qui a Nova Radio per appunto parlare di questi tuoi progetti molto interessanti. Intanto invito i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici ad andare al cinema, questo lo facciamo sempre nel nostro piccolo, a sensibilizzare alla frequentazione della sala cinematografica. Da domani esce appunto nelle sale cinematografiche italiane e anche qua appunto a Firenze, che giochiamo in casa in un certo senso,
sì.
Doppia coppia, la fiaba della prima principessa azzurra della storia di Igor Biddau, Stefano Manca, Michele Manca e appunto Emanuela Mascherini, che ringrazio di essere stata con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie Emanuela, ciao.
I pezzi nuovi comunque non li abbiamo in testa.
Certo, se ne posso.
Siete carichi?
Carichissimi.
La scaletta non l'abbiamo ancora.
Cosa dici che dura?
È facile.
Grazie. Ci siete dimenticati di mettere i dischi?
Diciassette e ventotto, siamo ancora qua in diretta su Nova Radio per la settima sessione. Abbiamo appena salutato Emanuela Mascherini che ci ha presentato il film Doppia Coppia. Torniamo invece, continuiamo invece a parlare di cinema, continuiamo a parlare di quello che ci aspetta appunto nel weekend anche qui nella nostra cara Firenze, e lo facciamo salutando prima di tutto il regista Francesco Fei. Buonasera Francesco, benvenuto.
Ciao, grazie
grazie a te di aver accettato il nostro invito. Se non sbaglio noi ci eravamo sentiti addirittura in una delle primissime puntate della nostra trasmissione del 2020 per il tuo precedente film.
Okay.
E quindi ben trovato in questo caso.
Grazie.
Più che benvenuto. Il film era se non sbaglio, mi chiedo quando ti mancherò,
che è
esatto.
Un titolo praticamente che nessuno poteva ricordare.
Esatto. Mi chiedo quando ti mancherò adesso. Sì, era, mi sono ricordato perché appunto era uno dei primissimi ospiti sono passati già 4 anni.
Soprattutto sembra un altro mondo.
Un altro mondo, infatti. Poi noi
è un pre-Covid.
Esatto. Pensa che la nostra trasmissione è iniziata a febbraio 2020. Noi siamo stati, siamo stati all'avvento della pandemia. La nostra trasmissione. Però adesso qui, Ferraro Francesco, stiamo a parlare del tuo nuovo lavoro che si intitola Per sempre assenti ed è un documentario, abbiamo appena ascoltato il trailer mentre ti contattavamo, che è un documentario che segue un gruppo storico del rock italiano che sono i Verdena, nella loro vita privata e soprattutto anche nella preparazione del tour, del loro ultimo tour intitolato Volevo Magia. Che è anche l'omonimo album, è stato appunto un tour e un disco che hanno segnato il ritorno dei Verdena sulle scene dopo ben 7 anni di assenza, no? Nel 2022. Esatto. Questo film arriva anche a Firenze, finalmente, dopo un tour in varie città italiane, nella tua Firenze, nella nostra Firenze, perché ricordiamo appunto sei fiorentino, al Cinema La Compagnia, sabato 2 dicembre, dove ci sarai anche tu, e poi alle 19, domenica 3 alle ore 21, lunedì 4 dicembre alle ore 18 e mercoledì 6 dicembre alle 19, quindi ci sono vari appuntamenti per non perdere questo film, e poi li ricorderemo dopo. Innanzitutto ti volevo fare alcune domande. Tu hai conoscevi già i Verdena perché hai girato già dei videoclip, avevi già girato in precedenza dei videoclip, no? Con loro. E quindi mi chiedo come vi siete ritrovati, cioè eravate sempre in contatto e come soprattutto ti è venuta l'idea di seguirli così da vicino, seguendoli appunto nella vita privata e anche nella vita pubblica, pensando appunto che i Verdena hanno sempre fatto della discrezione, no?
La Verdena è oggettivamente ridotta al minimo.
Ridotta al minimo, quindi tu sei riuscito a metterli a nudo e entrare nelle loro vite private, insomma un'operazione...
La vita privata esiste, la vita pubblica appunto non esiste, perciò neanche nel film. Perché comunque, vabbè. No, comunque, i Verdena io l'ho conosciuto che era il 99, il video era Valvonauta. Ed era proprio perciò all'inizio loro, poi abbiamo lavorato altri quattro video insieme, però in realtà nel 2007 poi non ci eravamo più visti, forse erano andati a vedere un paio di volte in concerto, perché io poi ho smesso di fare clip, nel frattempo ho cominciato a fare documentari e in particolare mi piace fare questi documentari, come detto, un po' d'osservazione, cioè di avere uno sguardo il più possibile reale nei confronti di quello che accade davanti alla camera. Perciò con i Verdena ci abbiamo provato, è stata un'idea del manager che conosceva la nostra storia, conosceva chiaramente loro e conosceva anche il mio percorso e ha detto guarda proviamoci, potresti essere l'unico che potrebbe fare un lavoro così con i ragazzi. Ci abbiamo provato in qualche modo e ci siamo riusciti. Infatti,
Per quanto riguarda la vita privata appunto dei Verdena, come li hai trovati? Si sono aperti oppure inizialmente magari potevano sembrare timidi e poi ci hanno...
Oggettivamente parla il film, nel senso... Ma sì, proprio sì, sono... Quello che vedi è quello che bene o male loro fanno, non chiaramente. Alcuni episodi della loro vita privata molto semplici come potrebbe essere quella di tante altre persone. E questo secondo me è uno sguardo... Un modo di porsi da parte loro è un modo mio di riprendere che è abbastanza inusuale di questi tempi dove invece tutto spinge a promuovere un'immagine un po' farlocca, un po' da social delle persone. Perciò vedere questi ragazzi che invece proprio nonostante siano un pezzo della storia del rock italiano che si mettono così, a nudo, ma nel senso non è che fanno nulla di particolare, però non si pongono davanti alla camera, e questo è chiaramente una cosa molto differente da quello che fanno un po' tutti gli altri musicisti, anche che si raccontano nei film, dove comunque si atteggiano, e secondo me, anche per quello che dicono, per come lo dicono. Qui invece è proprio una crash TV, e perciò li ho trovati. Come erano alla fine, che chiaramente sono cambiati dal 99 ad oggi, però delle persone per le quali fondamentalmente suonare è una passione, è un bisogno creativo, non è solo il successo, è eventualmente non è una mira, ma è casomai un arrivo, forse un problema, visto che comunque sono anche molto bravi a un po' a sabotarsi. Perciò li trovo molto veri, erano all'epoca.
Tra l'altro appunto ricordiamo tu hai girato proprio il loro primissimo videoclip che era Valvonauta, un pezzo storico.
Sì, io in quell'epoca ero molto di moda, ero venuto via da Firenze nel 97 con Regina di Cuori.
girare le linee di cuore dell'Itfiba.
Sì, esatto. E da lì poi sono rimasto, perché chiaramente a livello di lavoro era un'altra cosa.
Certo.
Però perciò come ci andavo di moda mi chiamarono per Verdena e sera che artisti che avevano veramente 17 anni, Luca. Luca era minorenne, non mi era mai capitato di lavorare con dei ragazzi così giovani, perché facevo il rock italiano dell'epoca, i miei amici sono Negrita, per esempio.
Sì.
Però eravamo tutti un po' più grandini, perché alla fine suonare rock all'epoca, in particolare prima dei 30-25, invece in Inghilterra li vedevi le band piccole, e che Verdena in quello erano così inediti, perché
per il panorama italiano sì.
Sì, no, cazzo, un gruppo di 17 anni, esatto. All'epoca, nel 99, cioè non è proprio, oggi è diverso.
E che gruppo, direi. Senti,
esatto, poi non è che cioè, dice, vabbè.
No, infatti.
Erano in un, come si chiamano, in un talent di ho visto, sembrano figli, no? Facevano paura veramente, ma perché non solo erano bravi a suonare, come magari anche i ragazzi dei talent, ma proprio perché avevano un'urgenza, capito? Quella che tutto sommato hanno anche ora.
Sì.
Non so, un'urgenza viene proprio da un po' viscerale.
Viscerale, capisco quello che vuoi dire. E tra l'altro ho letto che tu hai girato questo documentario da solo, senza assistenti, è vero?
Sì, perché quando fai questi tipi di lavori, secondo me li devi fare così, al massimo un fonico, cioè ma è proprio bello, capito, te ne va, c'è una conquista, alla fine il digitale, io vengo dalla pellicola e perciò, però comunque il digitale ti ha dato delle possibilità se lo usi in una certa maniera, tipo poter stare lì e girare anche da solo, non ho bisogno di nessuno, capito, una figata.
Immagino. Un'ultima domanda.
Soprattutto entri in contatto con le persone, capito?
Sì.
Allora è antipatico. Però io, per esempio, ho visto una foto su un giornale di un set di quello di Vasco Rossi.
Sì.
La troupe di Netflix intorno a Vasco erano in 10, forse.
Ecco.
Cioè, no, capisci come fai a essere te stesso, comunque?
Sì.
A parte che per Verdena già due persone sarebbero state
troppe.
Comunque, però, se si può, in generale, quando devi fare un tipo di questo tipo di lavoro, è meglio essere
in pochi.
Oppure da solo. Cioè.
Certo, come è successo appunto a te. Un'ultima domanda, Francesco, ne approfitto, è anche una domanda, una curiosità personale. Tu hai iniziato appunto con i videoclip, no? Per poi dedicarti al cinema, di finzione, documentario, eccetera. Ma come si è evoluto nel corso degli anni il videoclip? Nel senso, io sono nato metà anni 80 e ricordo i grandi, meravigliosi videoclip che venivano girati negli anni 90, che erano dei veri e propri cortometraggi, no? Dove c'era una cura spasmodica per tutti i particolari, c'era una storia, ben curati. Mi ricordo, adesso, il primo che mi viene a mente è Animal Instinct dei Cranberries, ad esempio, era proprio una storia particolare. Adesso invece sembra che, insomma, forse per questioni di budget, non lo so, infatti chiedo a te, sì, sia un po' più ridimensionato, ma non è tanto per la questione, credo, che MTV oppure i canali musicali, i canali proprio televisivi che trasmettevano a rotazione videoclip, come era un tempo MTV, che adesso proprio quasi non esiste più, o se no è stata demandata al satellite, eccetera. E c'è comunque YouTube, ci sono altri, c'è internet, ci sono i social che possono contribuire in questo. Cosa è cambiato nei videoclip?
Questo è un domandone. Sono abbastanza ferrato, perciò è cambiato un po' tutto. Cioè, sai, il periodo che tu parli, di cui tu parli, è veramente un momento particolare della storia di videoclip, perché è un momento in cui i clip arrivano a essere, secondo me, veramente dei piccoli prodotti d'arte, in alcuni casi, chiaramente, non sempre. Perché è quel periodo meraviglioso degli anni 90 in cui soprattutto arriva la musica elettronica in classifica e improvvisamente si comincia a fare i clip di elettronica, che era diverso fare un clip ai Chemical Brothers che ne so, ai Van Halen, no? Ma no, uno per prospettiva culturale, uno per come si ponevano, chiaramente se facevi il gruppo rock dovevi sempre far vedere lui che suona, lui che
figo. Sì,
quando arrivano gente elettronica che li vedi dietro a un computer, no? Allora vai, cominci a raccontare delle storie, veramente saranno state le droghe, comunque è un periodo senz'altro, oggi è diverso, però io secondo me, guarda, ce ne sono dei ragazzi bravi,
ci sono.
È cambiato, chiaramente, cioè, di budget, senz'altro.
Si parla anche di una generazione diversa che li fa questi
però
video.
È cambiato il linguaggio. Adesso i ragazzi lavorano molto più forse a vignette, cioè a sensazioni. Però tipo io l'altro giorno rivedevo il video di Mecna, lui è bravo, il regista, è giovane. Secondo me
non bravo,
guarda, sono stato critico anch'io per anni. Poi in realtà secondo me negli ultimi anni i ragazzi che comunque chiaramente ci provano con i riferimenti culturali e con l'approccio contemporaneo, perciò sono un po' diversi, però a me piacciono, dai, non è proprio da... È chiaro, non c'è più quell'attenzionalità
che c'era prima, forse era dovuta anche appunto al fatto che c'erano dei canali televisivi tipo MTV e tanti altri che avevano un grande ascolto, quindi c'era anche una... forse anche per questo.
Poi cominciarono a fine 90 a passare i clip con sotto i nomi dei registi.
Ecco, esatto, c'era il nome, proprio MTV al termine di ogni video metteva, anche se non sbaglio, anche il direttore della fotografia, insomma, proprio i crediti.
No, la fotografia no, guarda, c'era proprio, me lo ricordo, che ero che aspettare, chiaramente, perché comunque ti faceva piacere. E è stato proprio un momento in cui il clip è diventato un prodotto anche da prendere in considerazione,
certo.
Perché prima, non ti dico, anni 90, andare a Roma un po' da clippettari, cioè i romani ti guardano, perché chiaramente scardinavi un po' il meccanismo produttivo anche. Oggi i ragazzi fanno da soli, vanno dritti, perciò... è un periodo comunque dal loro punto di vista,
certo. Poi come dici te, si tratta anche una questione di linguaggio, stiamo parlando di una generazione insomma diversa da quella che faceva i videoclip negli anni 90. Sono
poi
cresciuti,
eravamo cupi negli anni 90,
è vero, erano molto cupi.
Eravamo cupi, ma eravamo, non eravamo depressi,
sai, quando hai detto cupi pensavo ai video dei Radiohead anche,
sì, bravo, esatto, però c'era quel gusto era bellissimo, però poi a un certo punto sparisce, ma perché cambia anche la società,
il mondo cambia.
Gemelle, io l'ho vissuta, il 10 settembre ero regista figo, il 12 ero diventato vecchio.
Ecco, è vero. È cambiata la storia lì, sì.
Improvvisamente la gente, no, le cose cupe, che cazzo, deve essere tutto
colorato. È vero.
Stabilizzata, no, le bombe.
Sì, certo.
C'è stato un problema, ormai anche, dimentichiamoci G8, perciò capiamo dove G8. Andiamo in quegli anni. È stato piallato tutto quello che poteva essere il giovanile, un attimino diverso. Vabbè, allora stiamo sconfinando.
Va bene, comunque è un discorso molto interessante e innanzitutto ti ringrazio di essere stato con noi, Francesco. Io ricordo appunto a chi ci sta ascoltando da Firenze che al Cinema La Compagnia si potrà vedere il film appunto di Francesco Fei, Per Sempre Assenti, sull'ultimo tour e vita privata,
sul rientro
alle scene dei Verdén dopo 7 anni di silenzio. Vi ricordo le date: sabato 2 dicembre alle ore 19 ci sarai presente anche tu al Cinema La Compagnia, e poi le altre repliche sono domenica 3 dicembre alle ore 21, lunedì 4 dicembre alle ore 18, mercoledì 6 dicembre, l'ultima occasione per vederlo qui a Firenze, alle ore 19. Francesco, io ti ringrazio, è stata davvero una piacevole chiacchierata e ci risentiremo, spero presto.
Ciao.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Impruneta e tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Pisa, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest e code in uscita a Prato Ovest. Sulla Fipili in direzione mare, 3 km di coda per lavori tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest, Ponsacco. In direzione Firenze 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Empoli e Empoli Est e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina per lavori via Cittadella interrotta tra via delle Ghiacciaie e viale Belfiore. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Thank you. C'è un nuovo teatro in città. L'Arci di Firenze riapre venerdì 3 novembre il nuovo Teatro Lippi, il teatro operaio del Circolo Arci Lippi, che diventa brillante. Un teatro popolare che accoglierà spettacoli teatrali, concerti, assemblee, iniziative, rassegne e festival. Sarà un luogo aperto alle contaminazioni, alle proposte, alla città.
Giovedì 30 novembre sul palco Edda, insieme alla collaudata band I Semplici, con arrangiamenti rinnovati e una nuova setlist.
Acquista le prevendite dei concerti su www.eventimusicpool.it.
È orribile quello che sta accadendo in questa città.
C'è qualche problema?
Sono famelici e spietati. Più di Diabolik.
Dobbiamo ucciderlo.
17:45 ancora in diretta con la settima ossessione. Oggi un ospite via l'altro, una telefonata via l'altra. Buonasera Ludovica Ottaviani.
Buonasera Daniele, buonasera a tutti.
Buonasera a te, rieccoci qua. Siamo sempre qua, siamo sempre qua. Quando sento te io sto bene. Ma c'era una canzone, io sto bene, no? Di chi era? Di Battisti? Insieme a te sto bene, qualcosa del genere.
Mamma mia, questo momento sarà banda gentilmente offerto alle 17:45.
Non è un programma di musica, ma è un programma di cinema, ricordiamocelo, è un programma di cinema. Tra l'altro, no, le casualità, noi stavamo parlando prima, non so se ci sentivi, del film sui Verdena, sul documentario di Verdena di Francesco Fei, la regia automatica, il pezzo che sentirete quando finisce questa trasmissione, guarda caso tra i migliaia che ci sono, centinaia di migliaia che ci sono nel database di Nova Radio, è un pezzo dei Verdena. Manco a farlo apposta.
È incredibile.
Manco a farlo apposta. Ma... esatto. Non è un caso, non è un caso anche che domani esca nelle sale il terzo e ultimo capitolo della saga di Diabolik diretta dai Manetti Brothers, dal titolo Diabolik chi sei? Io dicevo Diabolik dove sei, ma quello era il fratello dove sei, no? Questo invece è Diabolik dove sei. Allora, siamo arrivati al terzo capitolo della saga appunto di Diabolik dei Manetti Brothers, avevamo già archiviato il buon... Luca Marinelli, che non tanto aveva convinto, diciamo la verità, nel primo film, è stato sostituito da tale Giacomo Giannotti, giusto, che era, molti lo conoscevano per Grey's Anatomy, nei panni di Diabolik, che pare che si sia ripreso, però dici un po' com'è questo terzo capitolo e poi cerchiamo di tirare un po' le somme di questo Diabolik, di questa trasposizione di Diabolik.
Beh, devo dire che con questo terzo capitolo i Manetti Bros, ricordiamo che al secolo Antonio e Marco, perché altrimenti siamo un'entità unica, no? Come se una coppia artistica, insomma, si vende.
Abbiamo dei problemi audio, Ludovica, ti perdiamo,
Mi sentite?
Vai, parla.
Ok. Dicevo, i fratelli Antonio e Marco Manetti, perché spesso quando si tratta di coppie artistiche si tende a vederle sempre come una creatura con due teste, uno strano ibrido, una sorta di chimera, invece in realtà sono appunto due fratelli che tornano di nuovo per la terza volta dietro la macchina da presa con il racconto, questa volta della genesi proprio di Diabolik. Ecco da qui spiegato il titolo, Diabolik chi sei? Il poker è anche una buona traccia, devo dire, per scivolare lentamente nella storia proprio dietro la maschera, dietro l'uomo avvolto nel mistero, questo agente del caos potremmo chiamarlo, ovvero Diabolik, che ritrova ancora una volta la sua nemesi storica, ovvero l'ispettore Ginko, interpretato sempre da Valerio Mastandrea, perché in questo terzo capitolo vale il motto squadra che vince non si cambia. Quindi dopo, come ricordavi tu prima, il cambio in corsa del protagonista, di nuovo ritroviamo invece a fianco appunto di Giannotti, ritroviamo Miriam Leone nei panni di Eva Kant, ritroviamo Mastandrea nei panni di Ginko e Monica Bellucci che ritorna nei panni della Nobilton Altea. In questo nuovo capitolo si chiude il cerchio a tutti gli effetti e i Manetti hanno ripreso la strada che avevano già tracciato nel cinema italiano, ovvero l'omaggio ai generi. La tradizione dei generi è una delle nostre punte di diamante, insieme alla commedia all'italiana. Se la commedia all'italiana è chiamata così perché in qualche modo l'abbiamo creata noi, allo stesso modo i generi sono appunto una delle nostre eccellenze e abbiamo avuto grandi registi che li hanno esaltati nel corso soprattutto degli anni 70, ma anche i 60, perché aggiungo la parentesi western breve ma felice, e in questo caso gli omaggi si sprecano a grandissimi nomi, mi viene in mente Umberto Renzi,
abbiamo perso il nome del secondo regista che hai citato perché ci sono dei momenti in cui purtroppo l'audio va via.
Ok, dicevo Lenzi, Di Leo, però anche Sam Peckinpah, guardano anche oltreoceano negli omaggi, e tornano quindi a un qualcosa di più essenziale, quasi a una grana più grossa, un po' più nudo e crudo. Quindi ritroviamo delle scene d'azione che omaggiano il poliziottesco, perché poi si creano delle due linee narrative in questo film. Da una parte c'è una banda che semina appunto il terrore a Clerville, dall'altra Diabolik e Ginko finalmente sono faccia a faccia, costretti a ritrovarsi faccia a faccia, e grazie tra virgolette a questa banda che appunto vuole eliminarli per non avere testimoni. E ottimo anche il lavoro sul casting per quanto riguarda soprattutto i comprimari. Ci sono una serie di attori come ad esempio Massimiliano Rossi e Mario Sgueglia, dei nomi che sono perfetti, dei volti soprattutto perfetti. Recuperando anche quella che è stata la nostra tradizione dei caratteri, molto spesso c'è stata una grande attenzione nel cinema italiano non solo alla scrittura dei caratteri dei personaggi più caratteristici, quindi caratteristi, ma soprattutto ai volti giusti per interpretarli. Ecco, i Manetti tornano a fare ciò che sanno fare nel migliore dei modi, i generi, a maneggiarli con cura, anche con quella leggerezza da appassionati, riescono ad essere allo stesso tempo artigiani e dall'altra parte appassionati, eterni cinefili con un entusiasmo palese.
Non artigiani della qualità, quelli sono altri.
No, non della qualità, anche se c'è qualità in questo.
Anche se c'è qualità.
Capitolo.
Ma sì, c'è anche Monica Bellucci. C'è anche Monica Bellucci che interpreta questo personaggio con un accento sentivo da Fabio Fazio l'altra sera dove era ospite. Dice, si è inventata praticamente un accento dell'est europeo praticamente inesistente, ce l'ho inventato di sana pianta, un po' siamo ai livelli di Tolkien con l'elfico, cioè che si inventa delle lingue nuove. Hai percepito questa cosa? No, perché sai, allora, io faccio sempre domande un po' stupide,
soprattutto
a fine trasmissione.
No, è una domanda invece molto pertinente, perché si percepisce, possiamo rassicurare gli spettatori che no, non è un difetto di pronuncia, c'è una ricerca dietro.
Ecco.
Diciamo che appunto nei lati positivi di questo film ci possiamo appunto mettere questa attenzione ai caratteri, ai generi, un ritmo recuperato, anche un'aderenza più forte al fumetto, proprio all'estetica del fumetto, proprio un omaggio alla nona arte con questi flashback che rompono la rigidità della gabbia e rompono sullo schermo d'argento. D'altra parte, tra i lati un po' meno riusciti, forse alcune interpretazioni rimangono un pochino zoppicanti.
Ti riferivi proprio a Monica Bellucci?
Sì, lei è un pochino zoppicante, non vorrei adesso essere nell'economia del racconto, un pochino la sua ricerca nei panni di Altea, e forse meritava un'altra serie a parte, solo la ricerca.
Ecco, mi ha fatto una partecipazione straordinaria di... È accreditata così, un po' di partecipazione straordinaria. Ogni tanto si ricorda che esiste anche il cinema italiano, Monica Bellucci, no?
Sì, forse ci piacerebbe rivederla.
Vogliamo farci amico Monica Bellucci oggi?
No, ci piacerebbe rivederla, posso dire questo, ci piacerebbe rivederla magari in panni diversi, un po' come agli esordi, o comunque insomma con una capacità di magari mostrare dei lati un po' più lontani da questo suo allure da icona internazionale. Ci farebbe piacere.
Ci farebbe piacere. Tra l'altro devo leggere un messaggio che mi è arrivato da un mio amico che si chiama Giuliano, che saluto, che dice sì, ma è anche buona la Bellucci, è vero, anche l'occhio vuole la sua parte, anche il cinema è estetica, no? Quindi è giusto anche godere di certe immagini in movimento, no? Giusto?
Assolutamente, poi sì. Molto spesso il cinema si basa proprio sui volti giusti e Monica Bellucci
è un volto che buca lo schermo, ora che se ne dica, effettivamente sì, e, insomma, poi c'è anche una carriera, diciamo, di tutto rispetto,
Assolutamente,
è una delle poche attrici nazionali italiane che ha grande successo anche all'estero, ha partecipato a produzioni colossali, penso a Matrix, penso a Film Fantasy, insomma è una che insomma non tutti si possono permettere di lavorare all'estero, di essere così famose, insomma il cinema è anche questo.
No, assolutamente, ecco. È una delle poche dive intelligenti che abbiamo, forse anche, mi permetto di dire, l'ultima delle giovani, insomma, dive intelligenti con anche un senso dell'umorismo molto tagliente.
Posso dire che è
una donna molto particolare e che spesso forse è rimasta ingabbiata un po' in un ruolo che le hanno cucito addosso.
Va bene. Allora, da domani nelle sale c'è Diabolik Chi Sei. Ovviamente va visto se uno ha visto anche i due precedenti, immagino, non è che si può andare a vedere questo, ci si capisce qualcosa. Si può vedere anche così.
Un rewatch potrebbe essere utile.
Ok.
È abbastanza, insomma, autonomo. Uno spettacolo che si può godere benissimo in sala, nel buio, popcorn alla mano e abbandonarsi. Anche una visione un po' vintage come gusto. Quindi ecco. È consigliata.
Consigliata. Va bene. Grazie Ludovica, come sempre. Noi ci sentiremo, spero, prestissimo.
Ma lo spero anch'io, veramente, devo tornare a turbare.
Non turbi, è un piacere, anzi, come sempre un grande piacere. Un abbraccio e un bacio, ciao Ludovica, presto.
Grazie mille Daniele, grazie a tutti, un bacione a tutti, ciao.
Novità? L'appartamento di fronte al mio si è appena trasferito una coppia.
Buonasera.
Buonasera.
Quella cosa che stai scrivendo?
C'ho le cose in testa, poi quando le scrivo mi accorgo che perdo concentrazione facilmente.
Sei un insegnante?
Ero.
Io disegnavo. Ma perché non siamo mai contenti di quello che facciamo?
Tira. Dovresti ricominciare. Poi se andassimo al mare... Le chiavi della macchina, dove le ho nascoste? Non me lo ricordo.
Dimenticare comporta delle conseguenze. E lei?
Sì.
Pietro dov'è? Che sta succedendo? Per essere felici bisogna credere nella possibilità di esserlo.
17:57, siamo ancora in diretta su Nova Radio per la settima sessione e siamo anche in attesa di metterci in contatto con la regista Caterina Carone per parlare del suo secondo film che uscirà domani nelle sale cinematografiche. Abbiamo appena ascoltato, ecco, e lei credo sta squillando in diretta, sembra una trasmissione Rai. Sì, Caterina? Eccoci, ci siamo, ti metto in linea e ci siamo, eccoci. Eccoci pronti con Caterina Carone. Buonasera Caterina.
Buonasera,
ecco, è venuto tutto in diretta. Bello, come si dice, il bello della diretta. Allora, Caterina, io ho appena presentato, anzi, stavo introducendo in attesa appunto di risentirti. Abbiamo ascoltato il tuo trailer del film I Limoni d'inverno, il tuo secondo film, la tua seconda opera che uscirà domani nelle sale italiane, distribuito da Euro Pictures con Vision Distribution, straordinari protagonisti Teresa Saponangelo e Christian De Sica, no? Allora, è la storia appunto di questi due personaggi, lui uno scrittore che ha una malattia, diciamo, progressiva, no? Che gli fa perdere un po' la concentrazione, la memoria, e poi dall'altra parte abbiamo appunto la protagonista, il personaggio interpretato da Teresa Saponangelo, che in un certo senso è l'assistente, no? di suo marito, un po' manager del marito fotografo, che ha di fama internazionale, richiesto anche all'estero, che ha accantonato da un po' di anni a questa parte la sua passione, la sua più grande passione, che è quella della pittura. Sia il personaggio di Pietro, che è quello di Christian De Sica, che quello di Eleonora, di Teresa Saponangelo, abitano praticamente, sono di rimpettai, no? I loro balconi sono vicini, e una volta, un giorno, annaffiando, no? Appunto, curando la parte del giardinaggio del terrazzo, si incontrano, cominciano a parlare, e lì nasce una sorta di amicizia, di un legame molto 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 stretto. Il tuo, diciamo, è anche un film fatto molto di simmetrie, i due come se si specchiassero l'un l'altro, perché poi andando avanti si scopre che sono due personaggi in un certo senso malinconici, che la vita, chi per un motivo che per un altro, gli ha segnati, no? per qualche evento. Innanzitutto ti chiedo, siccome ho parlato troppo io, come ti sei imbattuta, no, nel voler raccontare questa storia, il perché voler raccontare questa storia qua?
Sì, perché innanzitutto avevo voglia, un grande desiderio di tornare a lavorare con Christian, col quale ho già realizzato un film di anni fa che si chiama Fräulein, i limoni una fiaba d'inverno. Ho detto i limoni d'inverno perché anche questo è un film invernale, si è capito che amo molto l'inverno, il prossimo sarà in autunno. No, però proprio nasce dal desiderio di approfondire il lavoro realizzato con Christian, dal desiderio di mostrare che è un attore bravissimo, a tutto tondo, capace di interpretare un ruolo drammatico in una maniera straordinaria. Questo era innanzitutto il mio desiderio. Io e Christian ci siamo innamorati di questo soggetto di Mario Luridiana e Remo Tebaldi, appunto i limoni d'inverno, e da lì poi è nato tutto. L'abbiamo scritto con loro, insieme anche a Anna Pavigliano, Alessio Galbiati, e poi è subentrata con grande gioia entusiasta mia e di tutti quanti Teresa Saponangelo, che ha reso possibile che questo film, sì, prendesse un'atmosfera estremamente realistica, estremamente autentica, e attraverso di lei poi tutto si è quadrato, insomma.
Attrice straordinaria, lasciamelo dire, davvero, Teresa Saponangelo, una sicuramente nel panorama attuale, contemporaneo del cinema italiano, stiamo parlando davvero di una delle migliori attrici. A me è piaciuto molto come hai saputo maneggiare con grande delicatezza, con grande rispetto, no, certe tematiche, anche come la malattia, il lutto. Ma il film non è solo, diciamo, questi due aspetti qua, perché c'è anche gioia, c'è anche un discorso sulla felicità, insomma ci sono tutte le sfumature che contraddistinguono le nostre vite, no?
E sì, devo dire che il film parla di vita, sì, e la vita, esatto, è un caleidoscopio di eventi, di emozioni, di situazioni, di estremi anche, cioè dalla gioia più assoluta al dolore più atroce, quindi l'ambizione era quella di riuscire a raccontare con delle pennellate poi leggere, quindi non morbose, però di riuscire a raccontare queste sfumature, questo caleidoscopio, queste montagne russe, attraverso anche solo uno sguardo, anche solo un gesto, sì. L'idea proprio di lavorare su un film totalmente per sottrazione, cosa che, sì, diciamo, avviene raramente oggi, e proprio perché è molto difficile, e quindi volevo provare anche a me stessa di essere in grado di fare questo film, di fare questo lavoro.
Sottrazione sia nella scrittura, ma anche appunto nell'interpretazione, come hai detto te in apertura di Christian De Sica, no? Perché noi siamo sempre stati abituati a vedere Christian nel ruolo del maschio, no? Molto egocentrico, arrogante, eccetera. Vederlo invece molto contenuto, che lavora di sottrazione in un ruolo dalle mille sfumature fa veramente un certo effetto. Devo dire che la prova di Christian merita particolare attenzione, così come appunto quello di Teresa Saponaggio. Ricordiamo, nel cast c'è anche Luca Lionello, giusto, che interpreta,
sì,
il fratello di Christian De Sica. Molto interessante anche questo aspetto, no, del rapporto tra i due, poi i ricordi della mamma. Insomma, veramente un film che io vi consiglio di andare a vedere. Ok, uscirà.
Ricordo anche Max Malatesta,
esatto.
Del marito di Teresa Saponaggio,
fotografo
Francesco Bruni,
sì,
un giovane attore molto molto bravo nel ruolo del barista amico di Christian,
sì,
e Agnese Nano che interpreta l'ex moglie di Pietro, insomma interpretato da Christian.
Anche molto bella quella scena lì, non voglio spoilerare tutto, ma veramente l'ho visto ieri il film e mi ha lasciato delle ottime sensazioni addosso, e credo che sarà così anche per chi ci sta ascoltando, e che invito appunto ad andare al cinema a partire da domani per godersi questo bel film di Caterina Carone, I limoni d'inverno. Caterina, io ti ringrazio a te,
grazie,
in bocca al lupo per la tua carriera. Certo,
cinema,
certo. Assolutamente.
Insomma, non ve ne pentirete.
Noi
grazie
il nostro
mille.
Piccolo lo facciamo sempre, hai fatto bene a farlo anche tu. Andate al cinema.
Grazie.
Più possibile. Grazie Caterina, grazie, un abbraccio, in bocca al lupo.
Salve. Grazie, viva il lupo.
Viva il lupo. Ciao, 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 ciao.
Ciao, ciao.
Grazie a Caterina Carone, lei era l'ultima ospite della puntata odierna della settima sessione. Siamo arrivati al capolinea, ce l'abbiamo fatta in un'ora precisa, beh, fantastico, pensavo che non bastasse un'ora, invece ce l'abbiamo fatta, missione compiuta. Vi ringrazio di averci seguito come sempre. Vi ricordo che da domani troverete il podcast della settima sessione di questa decima puntata sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi nel fine settimana arriverà pure su Spotify e Amazon. Io vi ringrazio di essere stati con noi ancora una volta, vi auguro una buona serata e ci risentiamo come sempre mercoledì prossimo.